Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione. Ed eccoci di nuovo qua, come promesso, canterebbe Vasco, noi siamo ancora qua. Noi chi? Intanto saluto Eugenia.
Io e te.
Esatto, io l'avevo promesso, tu ti eri presa un impegno, torno e noi siamo alla di fatto prima puntata effettiva. La prima abbiamo raccontato il perché di questo podcast, di questo spazio. Anzi, io ne devo approfittare di questa prima puntata effettiva per ringraziarvi, perché siete stati moltissimi che avete seguito, recuperato, ascoltato la nostra prima conversazione. Quindi ha funzionato, Eugenia, no?
Pare di sì.
Non potevamo che partire, avremmo voluto argomenti probabilmente più propositivi e anche più positivi, ma non solo l'attualità incombe, ma incombono le immagini, la disumanità, la distruzione che il conflitto tra Russia e Ucraina sta portando non solo all'attenzione, agli occhi, ma anche nelle preoccupazioni, nelle angosce di ciascuno di noi. Oggi vogliamo fare una puntata che però non faccia quello che già potete avere, cioè informazione, documentazione, ma che faccia approfondimento e riflessione. Per cui ci faremo aiutare. Abbiamo chiesto ad alcuni ospiti illustri che durante questo podcast interverranno. Abbiamo chiesto a Giovanna Pancheri, che è la vice capo redattrice di Sky TG24, nonché esperta di tematiche internazionali, a Mario Raffaelli, che è responsabile esteri di Azione, voce e volto noto di chi segue la vita del nostro partito, e a Marco Lombardo, che non è solo il giovane segretario provinciale di Bologna in Azione, ma è anche, se ne è occupato in un comune a Bologna, esperto di politiche europee e tematiche internazionali. Ma io voglio partire da te, Eugenia. Ai tuoi occhi, ai vostri occhi, questa guerra cosa porta? E soprattutto il grande impegno che ci avete messo, fammi dire che ci abbiamo messo insieme dai primi minuti, dalla piazza, all'essere di fianco alla popolazione ucraina presente nel nostro paese, alle manifestazioni, non ci dà però quel senso di impotenza e anche di dolore tutto sommato non lenito, perché vorremmo che quel conflitto cessasse, che quella morte, quella violenza cessasse, e non possiamo che farlo invocando la pace.
È una cosa che ha scosso me in primis, ma tantissimi ragazzi e ragazze con cui mi confronto in questi giorni, perché abbiamo sempre sentito parlare di conflitti in generale, ovviamente, però non ci aveva mai toccati da così vicino, e soprattutto non aveva mai toccato quello che era un sistema, un progetto che noi consideravamo stabile di pace. E questo ha fatto vacillare non solo le nostre vite, ma anche, diciamo, i valori su cui noi pensavamo di poter contare. Quindi sicuramente c'è tanta impotenza, tristezza. Devo dire che io personalmente l'ho superata in qualche modo, a parte il primissimo giorno, proprio cercando di attivarmi nel mio piccolo, non solo tramite le raccolte che noi stessi di Azione stiamo organizzando, ma anche manifestando sia a livello proprio mediatico, in modo tale che le immagini forti arrivino anche a Putin e a chi in Russia sta continuando a manifestare. Ricordiamo che la gente continua ad essere arrestata in Russia per manifestare contro Putin, ma anche alla comunità, alle persone ucraine che sono qui. Facciamo sentire loro la nostra vicinanza.
Questo è un aspetto molto importante, anzi approfitto di questo tuo richiamo all'attivismo diretto, all'aiuto concreto, per segnalarvi quanto da Roma in Azione a tutte le strutture anche periferiche del partito, trovate sui social le informazioni relative a questo, si stanno attivando, perché appunto oltre ad una denuncia, e fammi dire anche ad un'azione politica, siamo reduci da una settimana in cui il Parlamento, con la presenza del presidente Draghi, ha assunto provvedimenti, risoluzioni, intervento concreto, purtroppo anche con il supporto all'intervento di difesa che l'Ucraina è costretta a mettere in campo, e quindi è importante che la mobilitazione sia di presa di posizione, ma anche di aiuto concreto. Avevo anticipato la presenza di Giovanna Pancheri, è stata anche la settimana dell'intervento sullo Stato dell'Unione di Biden. Biden ha usato di fronte al Congresso americano parole molto dure, parole che hanno relegato Putin nella sfera finanche dei crimini di guerra, finanche della illegittimità di ciò che sta accadendo. E Giovanna Pancheri ci offre, adesso l'ascoltiamo insieme, Una lettura molto interessante perché mette in mezzo, secondo me molto correttamente, gli errori fatti sull'Afghanistan, il rapporto oggi cambiato, profondamente cambiato tra Europa e Stati Uniti e come si sta provvedendo in maniera coordinata a supportare la difesa ucraina rispetto all'attacco russo. Ascoltiamo Giovanna Pancheri.
Biden, che è un noto gaffor nella sua storia, un'altra cosa per cui è noto è che invece da questo punto di vista è un politico sui generis. Più volte nella sua carriera gli è capitato di chiedere scusa per errori commessi nel passato, di fare dei passi indietro importanti rispetto a posizioni che poi con andare avanti degli anni ha capito non erano più quelle dalla giusta parte della storia. Per quanto riguarda la vicenda afghana, sicuramente gli appelli e le critiche che gli sono arrivate anche da parte dell'Europa non sono caduti inascoltati e bisogna riconoscere che in questa crisi ucraina invece c'è stato un coordinamento, non solo un coordinamento molto più forte con gli alleati, ma vi invito a riflettere ad una cosa a cui magari non facciamo troppo caso, non abbiamo fatto troppo caso, ma nell'ultima settimana quando c'era l'annuncio delle sanzioni, che abbiamo sempre visto essere abbastanza coordinate fra Europa e Stati Uniti, però l'annuncio veniva sempre fatto prima dagli europei, sono gli europei i primi ad aver ad esempio anche annunciato il blocco sullo SWIFT pochi giorni fa per alcune banche rosse, poi sono arrivate russe, poi sono arrivati gli americani, insomma l'hanno sempre fatto loro per prima, come anche per esempio l'idea da parte della Germania di bloccare gli accordi sul gasdotto Stream 2 e anche lì si dice che la decisione sia nata all'interno della Germania e in una telefonata in realtà che ci fu tra Biden, Macron e Scholz in quel momento in seria crisi, Scholz lo annunciò sorprendendo un po' tutti, non che gli americani ovviamente non avessero chiesto un passo di questo tipo o non fossero lieti di queste notizie, però hanno cercato di fare in modo che gli europei avessero una loro voce più forte, e anche perché una delle cose che loro vogliono mostrare alla Russia, una delle armi più forti che hanno nei confronti della Russia, è proprio quella di far vedere la compattezza ritrovata del fronte occidentale.
Beh, quanto è importante la considerazione, la riflessione che Giovanna Pancheri fa, cioè il cambio profondo di paradigma che oggi vede, ad esempio, anche in questi giorni, anche in queste ore, un coordinamento tra Europa e Stati Uniti che porta ad una presenza dell'Occidente molto più incisiva e anche molto più, dal mio punto di vista, ragionata. Su questo il presidente Mario Draghi al Parlamento italiano ha pronunciato parole molto nette. Siamo di fronte ad un cambiamento oggettivamente mondiale, globale, che riguarda la geopolitica, i rapporti tra gli stati. Draghi ha detto non esiste più l'ordine mondiale che abbiamo conosciuto fino ad oggi, lo diceva Eugenia prima, c'è cioè quel sistema di pace che ha garantito fin qui l'Europa. E voglio chiamare subito in causa Mario Raffaelli, che è un grandissimo esperto di dinamiche internazionali, di politica estera, e ci offre una lettura molto interessante di come sta cambiando il mondo e del possibile ruolo delle nuove potenze emergenti, dalla Cina, ma noi auspichiamo ovviamente anche da un'Europa unita più incisiva. Ascoltiamo Mario Raffaelli.
Draghi ha usato un termine, ha detto c'è un cambio di paradigma, nel senso che non è solo un cambio, diciamo, quantitativo, ma qualitativo nel meccanismo del funzionamento del sistema internazionale e di come garantire la sicurezza. Intendiamoci che il sogno del mondo unipolare, dove la democrazia liberale si allargava progressivamente in tutto l'universo, era caduto da molto tempo. È caduto dopo l'11 settembre per la guerra globale al terrorismo, ormai la competizione di un mondo sempre più multipolare, dove non solo la competizione fra Cina e Stati Uniti, ma anche fra potenze regionali è sempre più dura, e che è arrivata anche a produrre, in particolare proprio grazie all'intervento militare russo, dei focolai di crisi che ormai vanno dall'Africa al Medio Oriente e adesso anche all'Europa. Però diciamo fino ad ora questi focolai di crisi avevano visto da parte della Russia un intervento attraverso compagnie di mercenari. È noto che la compagnia Wagner è stata usata in molte parti, dalla Libia alla Siria, all'Africa, anche non solo mediterranea, ma nel Mali, nel nord del Mozambico. Però la cosa sconvolgente è che sia stato un intervento militare diretto, un'invasione, un'aggressione da parte della Russia ad un paese europeo. È questo che, violando tutte, diciamo, le regole internazionali, tutte le regole di convivenza, ha provocato una situazione senza precedenti.
E poi c'è l'Europa. Mario Raffaelli ci ha appena spiegato come il mondo, fino anche alle trasformazioni che riguardano il continente africano, è in evoluzione. E poi c'è l'Europa. E voglio su questo rivolgermi subito a te, Eugenia, perché voi siete la generazione che è cresciuta sentendo la politica denunciare quanto l'Europa fosse inconsistente, no? Prima sulla crisi finanziaria drammatica del 2007-2008 l'Europa pensa solo alle banche, non alle famiglie e alle imprese, poi c'è stata la stagione dei flussi migratori e l'Europa non se ne occupa e lascia soli i paesi. È arrivata la pandemia, dove forse sul sistema vaccini l'Europa ha cominciato a giocare una partita di maggiore coesione. E oggi, in una situazione drammatica e disastrosa che nessuno vorrebbe avere davanti agli occhi e questa pesantezza nel cuore, l'Europa però pare che, non tanto per il sistema delle sanzioni, ma quanto sull'assumere la gravità di questa situazione, sulla capacità di affrontarla insieme, batta un colpo. Può essere la volta buona che speriamo, soprattutto per voi, di avere un'altra dimensione comunitaria più forte, più presente, più coesa?
Ma io spero veramente che questa sia un'occasione per riprendere un po' quello che era il sogno europeo, quindi l'obiettivo con cui nasce l'Unione Europea, ma non si è mai fatto poi il passo reale di integrazione. Un passo di integrazione che ovviamente non può che passare dalla difesa europea. E finora abbiamo visto che comunque, purtroppo, nei momenti di grande crisi è emersa la vera Europa, intesa come quell'Europa istituzionale e sovranazionale, che supera quindi i vari egoismi nazionali, che sono quelli che in realtà mettono il freno a soluzioni comuni, anche per esempio, come abbiamo visto nei vari scempi che ogni volta vediamo ai confini europei riguardanti le crisi umanitarie. Quindi la speranza è che questa volta, nonostante sia un evento catastrofico, si riesca finalmente a fare quel passo che non è mai stato fatto.
Eh sì, perché come dici tu, una delle primissime ripercussioni che avrà il conflitto saranno, si stimano, milioni di profughi e quindi di persone che non hanno solo un'esigenza immediata di accoglienza, ma se il conflitto dovesse portare anche elementi di divisione duraturi, avranno esigenza di integrarsi in contesti diversi da quello del loro paese. E sarà una sfida rispetto alla quale farci trovare pronti. Ma tu cosa pensi di questa richiesta di ingresso immediata dell'Ucraina in Europa?
Questo è un bel dibattito. Penso che sicuramente, forse anche a livello di comunicazione, non si è stati molto cauti, nel senso che è chiaro che è un momento straordinario in cui noi in primis dobbiamo tantissimo all'Ucraina, che ogni giorno si sta battendo veramente con ogni mezzo per difendere anche l'Europa stessa, no? I nostri valori. Però allo stesso tempo sicuramente ci sono delle prassi e dei criteri che richiedono del tempo e non si può neanche creare delle false speranze sia nei confronti dell'Ucraina, ma anche creare poi delle condizioni e dei precedenti che potrebbero invece destabilizzare altri paesi che sono in fila da più tempo, quindi non parlo solamente di paesi come la Turchia, ma anche di paesi molto vicini all'Ucraina. Già ci sono nuove richieste che nascono proprio dall'ipotesi che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea.
Proprio su questo aspetto della richiesta di ingresso nell'Unione Europea e anche su quelle che sono le ripercussioni del sistema di sanzioni che l'Europa ha messo in atto, avevo anticipato una riflessione che io trovo particolarmente interessante di Marco Lombardo, che ci porta a ragionare non solo sulle conseguenze a noi nella nostra vita del sistema di sanzioni, ma anche sulle conseguenze per il popolo russo di questa situazione. Ascoltiamo insieme Marco Lombardo.
Matteo, come dicevi tu, oggi è stata una giornata di discorsi intensi e forse uno dei più drammatici è stato quello di Zelensky proprio davanti al Parlamento europeo riunito in sessione straordinaria, in cui non solo ha rivendicato l'orgoglio con cui i cittadini ucraini stanno resistendo rispetto all'aggressione militare russa, ma ha parlato di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, ricordando che ieri sono morti 16 minori, per esempio, durante gli attacchi, e ha detto sostanzialmente non abbandonate l'Ucraina, rivolgendosi direttamente all'Unione Europea. Beh, io credo che proprio per essere seri e sinceri come europei dobbiamo cercare di capire che cosa è possibile fare in questo momento. e l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. La Turchia porta avanti i negoziati di adesione dal 1973. Ci sono procedure, ma non solo regole, ci sono criteri che, se venissero bypassati per l'Ucraina, creerebbero una situazione di destabilizzazione anche per altri paesi. Pensiamo alla Bielorussia. E quindi, piuttosto che ingenerare un'aspettativa che non possiamo soddisfare, ecco perché io credo che siano state anche un po' incaute le dichiarazioni di ieri della Presidente della Commissione Europea von der Leyen su questo tema, credo invece che ci sia un dovere morale, prima ancora che giuridico, che l'Unione Europea ha nei confronti del popolo ucraino. E si declina in alcune cose molto concrete. Faccio alcuni esempi. Noi sappiamo che già oggi abbiamo un tema di profughi. Quando c'è stata la questione siriana, di fronte a 1 milione di profughi provenienti dalla Siria, voi vi ricorderete le espressioni di alcuni paesi che fanno parte dell'Unione Europea, cito l'Ungheria, ma potrei citare anche la Polonia, che avevano subito posto il loro veto rispetto all'accoglienza. Ecco, l'Europa, se non si vuole voltare dall'altra parte rispetto alle sofferenze del popolo ucraino, in questo momento dovrebbe fare un piano di accoglienza europeo, non gestendo la questione dei profughi dal punto di vista logistico. Uno Stato membro se ne prende tot, un altro Stato membro se ne prende X, ma dal punto di vista umanitario, creando dei corridoi umanitari e impegnandosi per un piano di accoglienza fatto dall'Unione Europea e dalle istituzioni europee, non dagli Stati membri. Noi abbiamo scelto un'arma che non è quella dell'intervento militare, perché la guerra è una follia senza ritorno. Un intervento militare da questo punto di vista aprirebbe scenari, come ha detto Biden, in terza guerra mondiale. Ma noi abbiamo scelto un'arma finanziaria, cioè quella sostanzialmente di lavorare per soffocare Putin finanziariamente. Però attenzione, che abbiamo davanti due rischi che dobbiamo, secondo me, assolutamente evitare. Uno, l'iperinflazione, perché Putin non è la Russia. E lo stiamo vedendo in questi giorni, anche con delle manifestazioni altrettanto coraggiose di esponenti, di cittadini russi che protestano nei confronti delle decisioni di Putin. Ecco, attenzione che l'iperinflazione non crei invece un compattamento del popolo russo dietro l'idea di Putin, portandolo come unica scena ad aggravare l'escalation. E dall'altra parte un altro rischio. Se noi creiamo una forte instabilità finanziaria, chi può essere come paese in qualche modo il debitore di ultima istanza del debito sovrano russo? La Cina. Ecco, l'Europa dovrebbe evitare il compattarsi di questo asse.
Ti confesso, Eugenia, e vi confesso che mai come in queste giornate rispetto al mio impegno politico ho avuto la sensazione di vivere un tempo che finirà dritto sulle pagine dei libri di storia, perché quando da parlamentare entri nell'aula del Senato e decidi e insieme a quasi tutte le forze politiche di supportare con armi un conflitto di un paese che, ricordiamolo, è a pochissimi chilometri da noi, c'è meno distanza tra noi e l'Ucraina rispetto a quella che c'è tra il Trentino e la Sicilia, no? E quindi, ma poi soprattutto quando senti che il dibattito è fatto di trasformazioni profonde, i confini della NATO, l'adesione dei paesi a istituzioni comunitarie, e in questo tempo che è un tempo che è già della storia, c'è anche l'emergere di nuovi leadership sulla scena mondiale, sulla scena europea, e penso al presidente Zelensky, a quanto in questi giorni, in queste ore, la sua battaglia a fianco del popolo ucraino, la sua scelta di difendere con grandissima dignità la libertà di un popolo e la sovranità, questa volta usato in termini positivi, del popolo sul proprio territorio, stia riportando i fondamentali della politica in termini positivi. Prima sentiamoci Giovanna Pancheri, che traccia il profilo del presidente Zelensky, e poi vengo da te, Eugenia, che voglio sapere cosa ne pensi tu.
E anche per un'altra cosa su cui spesso in Italia non diamo una, diciamo, un'accezione positiva, che invece è molto forte e sentita negli Stati Uniti e che Zelensky sta dimostrando con la sua azione, che è il patriottismo. Bisogna anche riflettere su come, diciamo, a volte il patriottismo, quello vero, quello puro, di grande amore per la propria patria, di senso del dovere nel ruolo che si ha, di capitano che affonda con la sua nave, ecco, questo è un patriottismo che riesce poi a dare linfa di speranza ad un intero paese, ed è un tipo di patriottismo positivo che, ti ripeto, negli Stati Uniti è molto sentito, no? Sia a destra che a sinistra, invece in Italia viene a volte visto negativamente, e credo che possa essere, Zelensky sta offrendo a tutto il mondo un'occasione anche per ripensare a questa parola, che cosa vuol dire poi combattere per la propria patria, per la propria libertà. E lui, ovviamente tutti sappiamo la sua parabola, insomma, nasce attore e nel personaggio che interpretava era proprio un professore di scuola che a un certo punto fa un discorso che diventa virale sui social sulla corruzione nel suo paese, e quindi poi viene eletto presidente, e più o meno diciamo quello che è successo a lui, perché nel 2019 arrivò a vincere le elezioni proprio scagliandosi contro gli elevati livelli di corruzione del governo ucraino, tant'è vero che parlavate ad esempio prima, giustamente si sottolineava che non è possibile pensare ad un accesso immediato dell'Ucraina all'Unione Europea, perché comunque ci dimentichiamo che forse in queste ore così drammatiche tendiamo a dimenticare che giustamente ci sono dei paletti precisi per l'ingresso, e l'Ucraina ancora a livelli di corruzione per esempio troppo elevati per poter pensare, no, di entrare all'interno della comunità europea.
Che dice Eugenia? Sei d'accordo che in un paese che è costantemente abituato ad associare leadership politiche ad un'idea negativa, il presidente Zelensky sta offrendo un altro profilo di uomo di governo?
Decisamente sì, sta riportando insomma quello che teoricamente dovrebbe essere il vero profilo e il vero valore della politica e di chi rappresenta le istituzioni, e questo ruolo che sta avendo il presidente Zelensky è veramente fondamentale per tutto, anche il morale di chi sta scegliendo anche liberamente. Ricordiamo che appunto non sono solamente i ragazzi, gli uomini che sono insomma chiamati alle armi, ma anche tante ragazze hanno deciso volontariamente di prendere le armi e di difendere il proprio paese. Tra l'altro appunto Zelensky ha proprio rifiutato di abbandonare il paese, lui ma anche tutta la sua famiglia, quindi ricordiamo anche la moglie Olena Zelenska, che ha deciso di dare questo messaggio forte di rimanere appunto in patria e di combattere fino all'ultimo momento per difendere tutti i cittadini al loro fianco.
Il nostro auspicio ovviamente è che questo conflitto termini il prima possibile, che si possa ricostruire per l'Ucraina, fatemi dire anche per tutto l'Occidente, una prospettiva di pace duratura. La nostra colazione oggi termina qui, penso che ci siamo regalati un momento di approfondimento quantomeno originale, con uno sguardo sul mondo e su quella vicenda che non è quello che ascoltiamo tutti i giorni. Io vi ringrazio, Eugenio ovviamente che è sempre con me, vi do appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast. Oggi abbiamo ragionato sulle ripercussioni del conflitto, ci abbiamo messo in mezzo anche i temi energetici, sarà una delle questioni che affrontiamo nei prossimi podcast. Cosa sarà il prossimo contenuto non ve lo dico, è una sorpresa, anche perché lo scoprite ascoltandoci la prossima puntata. A risentirci a tutti.